Presidente.
Buonasera.
Buonasera.
Bentornate e bentornati a scuola. Inizia con il 20° itinerario la terza e ultima parte di questo percorso che si svolge sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età moderna, gli esordi della scienza. Inizia il conto alla rovescia in relazione alla durata di questo viaggio, ma il cammino da fare è ancora lungo. Abbiamo celebrato la Pasqua insieme a Giordano Bruno e a Tommaso Campanella, non è da tutti, con fra Tommaso Campanella dobbiamo ancora fare un po' di strada insieme, strada faticosa per giunta, mentre ci siamo accomiatate e accomiatati da Giordano Bruno, anche se non mancherà certo l'occasione in futuro di rincontrare questo personaggio, perché sono numerose le personalità che nell'ambito della storia del pensiero umano si rifanno alle idee contenute nelle opere di Giordano Bruno. Poi Giordano Bruno ogni tanto appare alla televisione, diceva Mario che domani notte alle 5 c'è il film.
Sabato mattina alle 5
del mattino, perché è l'ora di Bruno quella lì, no? Che tutti gli operai delle filiere al primo turno fanno lì a vedere questo film, di carattere rivoluzionario. E quindi questa sera intanto dobbiamo ancora dire due cose che riguardano Giordano Bruno. Questa, ne abbiamo detto tre, questa era la prima. Queste due cose lo faremo alla fine. Ora riprendiamo il nostro cammino arduo in compagnia di fra Tommaso Campanella. Arduo perché? Ma perché Campanella vuole tenere insieme, ed è una scelta di un presupposto molto significativo, ma particolarmente faticoso, vuole tenere insieme la metafisica neoplatonica, il naturalismo di Telesio e l'aristotelismo dottrinario di Tommaso d'Aquino. E quindi è evidente che il suo pensiero diventa complesso, ma bisogna osare nella storia del pensiero, e fra Tommaso lo fa, osa. E usiamo anche noi. Prima della vacanza pasquale abbiamo seguito fra Tommaso ad Altomonte, il paese in provincia di Cosenza, a 60 km a nord di Cosenza. Non so se siete andati a visitarlo, Altomonte, siete sempre in tempo, dove per punizione viene trasferito dai suoi superiori, perché aveva cominciato a frequentare i corsi di studio dell'Accademia Telesiana. E allora prendiamo il passo, guardate sul punto 1 del repertorio. Nell'agosto del 1589, fra Tommaso Campanella, nel convento di Altomonte, conclude la stesura della sua prima opera, come sappiamo, intitolata Filosofia sensibus demonstrata, filosofia dimostrata in base ai sensi. In questo trattato, suddiviso in 8 parti che Campanella chiama dispute, fra Tommaso, come abbiamo studiato 15 giorni fa, utilizza i concetti del naturalismo e i punti salienti del sistema di Bernardino Telesio per dare forma ad un proprio pensiero incentrato in particolare sul tema della conoscenza, della gnosis. E come si fa a conoscere, no? Per ricordare. E a questo punto, dopo la composizione di quest'opera, scritta anche, come sappiamo, in difesa del sistema teresiano e a completamento di questo sistema, fra Tommaso non vuole più rimanere ad Altomonte, cioè in periferia, perché lui intende partecipare al dibattito culturale in corso nei centri a più alta densità intellettuale. E alla fine del 1589 se la squaglia, cioè abbandona il convento calabrese e va a Napoli, che Napoli è una delle capitali culturali del sud dell'Europa. Perché sa di poter essere ospitato nel palazzo dei Marchesi del Tufo. Guardate, in retroscena della relazione tra Campanella e i del Tufo noi non lo conosciamo nei particolari con precisione, però è chiaro che c'è una trattativa. Del Tufo hanno delle terre da quelle parti, quindi conoscono Tommaso, soprattutto Mario del Tufo, che è un veneziano, quindi è chiaro che lo ospita. I del Tufo, se andate sulla rete e trovate sulla famiglia del Tufo tutta una storia con i personaggi che ci sono, palazzo del Tufo, cioè, va bene. Si possono aprire delle parentesi sempre, la scuola deve invitare alla scuola delle parentesi. Il gentiluomo Mario del Tufo, che è barone di Orta e di Matino, con una tisola, che però preferisce vivere a Napoli da marchese, perché c'è vita a Napoli, accoglie volentieri fra Tommaso, perché è interessato a entrare in relazione intellettuale con un giovane intelligente e telesiano. A Napoli, frate Tommaso, senza togliersi l'abito domenicano, tiene comunque le distanze dal grande convento di San Domenico Maggiore, quello che noi conosciamo, quello del Candelaio, e dialoga e polemizza con gli intellettuali laici della città, che lo invitano nei loro palazzi, come per esempio, citiamone uno che è importante, conosciamo un po' di gente, no? Facciamo delle amicizie, tessiamo dei rapporti, come per esempio il filosofo, alchimista, commediografo, ne fa di tutte, no? Ne fanno di tutti in questo momento, siamo nel 600, e scienziato, è uno che si occupa di ottica, di astronomia, di agricoltura, di botanica, di idraulica, di matematica, Giovanni Battista Della Porta, accademico dei Lincei, dal 1610, guardate, nel 1610 viene fondata l'Accademia dei Lincei, cioè di quelli che ci vedono lontano, ci vedono bene, ci vedono la linea, occhio di lince. No, l'Accademia dei Lincei. L'Accademia dei Lincei è stata fondata da un intellettuale che si chiama Federico Cesi, ce l'avete scritto lì, andate a cercarlo, anche di questo personaggio si potevano dire tante cose, ma capite, il tempo a disposizione... 4 ore per lavorare, 4 ore per studiare, tutti i giorni, 4 ore dobbiamo ben riempire, no? Ci vuole uno stimolo per farlo, perché quello è il problema. E Federico Cesi, che è stato colui che ha fondato questa importante istituzione. Ora, una delle opere di cui Della Porta è autore si intitola Fisionomica, attenzione a questo termine perché lo incontreremo in futuro, è un termine che avrà successo ad un certo momento, nella quale sostiene anche che la simpatia e l'antipatia non sono controllabili con la ragione. Ebbene, invece, fra Tommaso Campanella non condivide questa posizione. E in proposito scrive due brevi trattati intitolati De sensu rerum, il senso delle cose, e De investigazione rerum, la ricerca del senso delle cose. Due libri che sono andati perduti, mentre non è andato perduto il testo di un'opera De sensu rerum et magia, il senso delle cose e la magia, che è un trattato che fra Tommaso compone in latino tra il 1590 e il 1592, dedicandolo, sperando che la dedica potesse giovare, al Granduca di Toscana Ferdinando I de' Medici. Ora, anche quest'opera, come molte opere di Campanella, è stata sottoposta a molti rimaneggiamenti da parte dell'autore. Fra Tommaso la riscrive, e anche tempo, perché è in galera sempre, e quindi in galera è qualcosa deve fare. Ma attenzione, state attenti a quello che succede. Campanella in galera scrive, chiede carta e penna perché lui ne ha diritto, no? Scrive, e tutto quello che scrive esce di lì. Perché c'è una rete, che funziona intorno a lui, perché c'è un movimento comunque, un movimento che sta nella chiesa domenicana, i predicatori da una parte, altri dall'altra, cioè c'è tutta una rete di comunicazione che avviene. E quindi è evidente, come già per Bruno, che intorno ha una rete di rapporti a livello internazionale, Campanella non ha una rete di rapporti a livello così ampia come Bruno, però c'è lo stesso, attenzione, no? E quindi Tommaso Rimaneggia riscrive in italiano nel 600, poi la ritraduce quest'opera in latino nel 1609 per mandarla in giro, perché il latino serviva per farla conoscere in tutta l'Europa, in tutto il mondo. Nel 609, e poi la fa pubblicare in versione definitiva nel 1620 a Francoforte. Dice sì, si può pubblicare, però lui era in prigione a Napoli, e quindi comunque a Francoforte arriva notizia, arriva la sua opera rivista da lui e viene pubblicata. E l'azione del rimaneggiare, vedete, si concilia con l'esercizio dell'investire in intelligenza. Noi siamo sempre a rimaneggiare, no? E quindi, quale di questi verbi? Ricomporre, riordinare, ritoccare, ristrutturare, rinnovare, o quale altro mettereste per primo accanto al termine rimaneggiare? Scrivetelo. A che tipo di rimaneggiamenti vi siete dedicati ultimamente? Sta cambiando stagione, guardaroba forse, la rimaneggiate, forse le pellicce, perché da una parte i colli si mettevano una volta, si alleggerivano soprabili. Scrivete quattro righe in proposito. Nell'opera intitolata De sensu rerum et magia, attenzione, il senso delle cose e la magia, un'opera, ci vuole un po' di attenzione per parlare di quest'opera, per leggerla, poi ci vuole anche un pochino più complicata, fra Tommaso, dopo avere nuovamente esposto i principi del naturalismo, fornisce, perfezionandola sempre meglio, una sua versione del sistema di Telesimo, nella quale esalta l'autonomia delle forze che agiscono nella natura, che si comportano secondo iusta propria principia, secondo leggi proprie. Le forze della natura hanno il libero arbitrio. Quindi, ribadendo però che la spiegazione ultima delle cose va ricercata, e qui traspare tutta la sua formazione neoplatonica, no, metafisica neoplatonica, va ricercata nell'azione primitiva divina, Marsilio Ficino, Pico della Miranda, cioè il neoplatonismo classico, no, del Rinascimento. E quindi fra Tommaso colloca in modo sempre più evidente il naturalismo nell'ambito della metafisica e della dottrina cristiana nel rispetto dell'ortodossia. Lui vuole che lui vuole non aprire polemiche, ma anzi contrastare, entrare in contrasto con il Sant'Ufficio su quel terreno, no? Quindi uno scontro, anche in questo caso uno scontro, l'operazione è piuttosto complessa, appunto, da condurre, perché bisogna tenere insieme metafisica neoplatonica, ve l'ho detto, naturalismo telesiano e l'aristotelismo di Tommaso d'Aquino. Quando parla di Dio, fra Tommaso, vuole parlarne secondo la dottrina, no? Cioè nei termini della dottrina, difatti è difficile prenderlo in castagna da questo punto di vista. Cioè, il tribunale non riuscirà mai, sì, poi da questo punto di vista metterlo in difficoltà, però lui riuscirà sempre da questo punto di vista a uscirne. Allora rimbocchiamoci le maniche e prendiamo il fatto. Guardate sul punto 2 del repertorio. Fra Tommaso Campanella, nel testo dell'opera intitolata de senso rerum et magia, il senso delle cose e la magia, guardate che non a caso noi abbiamo insistito all'inizio di questo viaggio sul problema della magia, perché questa disciplina continua a dare dei frutti, ad essere utilizzata, perché non c'è altro in questo momento, cioè non c'è altro, cioè la scienza non è ancora una scienza a pieno titolo e quindi bisogna necessariamente, c'è questa disciplina che guarda la natura, che studia la natura e tutti la utilizzano. Ebbene, nel testo di quest'opera afferma che i tre principi, cioè i principi cardine del sistema telesiano, la materia, il caldo e il freddo, no, ricordate, di cui è composta la natura, sono frutto della creazione divina. E scrive Campanella, con uno stile ricco di accenti mitici, seguite che cosa scrive, perché è interessante vedere la scrittura di Campanella che mette insieme, cerca di conciliare il più pensiero possibile, no? Dio, questa è la sua idea di come avviene la creazione e di come avviene la vita dell'universo, no? Dio prima fece lo spazio composto secondo la sua essenza di Padre, Figlio e Spirito Santo. Di quindi la sua essenza di potenza, sapienza e amore. Vedete, il Dio trinitario, il Dio di Tommaso, e qui è il Dio della dottrina questo. Quindi lo mette, butta giù la carta prima di tutto. Quindi, Dio prima fece lo spazio composto, secondo la sua essenza, Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, di potenza, sapienza e amore. Guardate, tre parole chiave del glossario di Campanella. E dentro a questo spazio pose la materia, che è la mole corporea. Nella materia Dio seminò due principi attivi, il caldo e il freddo, qui c'è il legge, no? In modo da animare i due principi passivi, cioè la materia e lo spazio. Con il processo di animazione, combattendo, attenzione a questo verbo, a questo gerundio, si sono formati due elementi, il cielo e la terra. Guarda, cosa vi viene in mente senz'altro qualcosa, no, qui, perché nella prosa di Campa traspare il mito della creazione secondo il poema epico assiro-babilonese intitolato Enuma Elish. Lui non lo conosce, ma conosce la Genesi, cioè, quindi però in qualche modo lo Enuma Elish, no? Che descrive la nascita del cielo e della terra come conseguenza della lotta tra il dio Marduk e la dea Tiamat. Cioè un mito del quale il testo del libro della Genesi riporta l'eco, no? C'è un dio che divide nella Genesi, no? Come fa Marduk nei confronti di Tiamat, no? Dopo una lotta, quindi combattendo, no? E che combinandosi insieme, il cielo e la terra, dalla loro virtù fatta languida, cioè sensibile, nascono gli enti, le cose. Bellissimo questo languore, cioè che è una sorta di, no, fecondazione, no? Qui c'è una visione, invece, anche questa è tipicamente neoplatonica, nel senso, delle accademie, no? L'accademia neoplatonica, no? C'è questo senso del languore. Nascono gli enti, termine di Tommaso, no? Le cose. Il cielo e la terra, nel generare gli enti, le cose, hanno per guida le tre influenze fondamentali, cioè i tre principi da cui dipende l'esistenza del cosmos, cioè la necessità, e Campanella le usa tutte e tre, la necessità, il fato e l'armonia. E ogni ente, ogni cosa, contiene l'idea di sé. Ora, il mondo creato, scrive Campanella, esiste e dipende da quelle che lui chiama le tre primalità, primalitates, cioè la potenza, cioè la primalità del padre, la sapienza, la primalità del figlio, e l'amore, la primalità dello Spirito Santo. E dice, adesso voglio vedere chi mi attacca qui, dei teologi. Cioè, perché qui, no, allora discutiamo. Allora, e si entra nel sistema di Teresio, a questo punto. Allora vuol dire che Teresio non è eretico, quelle opere vanno liberate da Teresio. Questo è. Le primalità corrispondono, scrive Campanella, alla natura divina, cioè alle tre persone della Santissima Trinità, alla forma di Dio una e trina, che gli hanno dato tutti durante la scolastica, no, quelli che hanno scritto, noi abbiamo visto decine di trattati sulla Trinità, no, durante la scolastica, tutte le scuole, tutti i magister ne scrivevano uno, perché arrivava dal neoplatonismo il concetto, quindi andava cristianizzato, e contribuiscono a dare queste primalità ad ogni essere un triplice carattere. Quindi le primalità ce l'ha Dio, ma ce l'hanno tutte le cose, tutti gli enti hanno queste tre primalità: potenza, sapienza e amore. E scrive Campanella, Dio ha dato a tutti gli enti, a tutte le cose e a tutti gli esseri la potenza di vivere, la sapienza e l'amore, quanto basti alla loro conservazione. Dunque, il calore, ed ecco qui che entra nel sistema di Telesio, cioè il principio fondamentale del naturalismo, può essere, sente di essere e ama essere. E di conseguenza, così ogni ente, ogni cosa può, sente e ama essere. Quindi le cose non ci sono a caso. Cioè le cose ci sono perché possono, sentono e amano essere, quindi un rispetto ci deve essere. Anche in questo caso, come in Bruno, questo è il concetto, questo di nuovo diventa di nuovo una riflessione sul concetto che è l'essere tutto intero in ogni punto. No? E quindi, che è un concetto fondamentale del momento, no? E che è di grande attualità. Come Dio, quindi, cioè ogni ente può, sente e ama essere e desidera eternarsi come Dio, e attraverso Dio nessuna cosa muore, afferma Campanella, ma si muta soltanto, anche se ogni cosa pare morta all'altra, e in verità è morta. Così come il fuoco pare cattivo, scrive Alfredo, ed è veramente cattivo per lui, ma per Dio e in Dio ogni cosa è viva e buona. Ecco che chiude il Sergio. Ora, fra Tommaso sostiene che se si considera ogni cosa nel tutto, ci si rende conto che nulla muore veramente. E scrive Campanella, muore il pane e si fa chilo, muore il chilo e si fa sangue, poi il sangue muore e si fa carne, nervi, ossa, spirito, seme, e patisce varie morti e vite, dolori e piaceri. Quindi c'è una vitalità in tutte le cose, nell'universo, l'universo è un coacervo di vitalità. E per continuare la riflessione che stiamo facendo, a questo punto dobbiamo sottolineare il fatto che le parole chiave, le idee cardine che Fra Tommaso utilizza per tessere il suo sistema, vedete, è piuttosto complesso, perché vuole dare un fondamento metafisico al naturalismo. Provengono queste parole chiave, oltre che dall'opera di Bernardino Telesio, dalla tradizione della scolastica, che è un argomento predominante dei suoi studi giovanili. Derivano dal modo in cui la scolastica, nel corso dell'autunno del Medioevo, un territorio su cui abbiamo viaggiato, no, qualche anno fa, no, ha interpretato il concetto di Trinità. Cioè, i trattati scritti in età medievale sul tema della Trinità sono innumerevoli, perché ogni magister, ogni scuola vuole dare un'impronta il più possibile cristiana a un concetto, cioè la triade uno, intelletto e anima, concepito in termini laici dalla filosofia neoplatonica di Ammonio e di Plotino. Ora, fra Tommaso ragiona in questi termini e scrive: le cose sono quello che possono essere e hanno una determinata natura in virtù della potenza, la potenza del Padre, e Dio, Dio Padre, attraverso la sua potenza, dona la necessità alle cose. L'universo esiste per necessità. Agostino, Anselmo d'Aosta, Tommaso d'Aquino, e quindi è in linea con questo, no? Mentre la sapienza, cioè la sapienza del Dio Figlio, permette agli esseri di conoscere il fatto, cioè il destino delle cose, cioè di sapere, vedere la successione di causa-effetto che si manifesta nei processi naturali da cui scaturiscono i fenomeni. E qui c'è la summa di Tommaso, eh. E infine l'amore, la manifestazione del Dio Spirito Santo, permette l'armonia fra gli esseri, perché gli esseri amano essere così come sono e non diversamente da ciò che sono. E qui Campanella dimostra con grande abilità come possono stare insieme la necessità, il fatto e l'armonia. È molto abile, Campanella. Il suo sistema è complesso, vedete, però si può approcciare, no, con questo sistema, tenendo conto di quelli che sono i vari segmenti che lui imbastisce, mette i vari fili che lui collega insieme. E poi fra Tommaso scrive: tutti gli enti, le cose, gli esseri, si compongono di potenza in virtù del Padre, Dio Padre, di sapienza in virtù del Figlio e di amore in virtù dello Spirito Santo. E ognuno esiste perché può essere, perché sa di essere e perché ama essere. Campanella vuol dare un senso all'esistenza. Cioè, non vuole affidare tutto al non senso. Tutto deve avere un senso. E un senso naturale è questo che gli dà, anche se mette Dio in circolazione. No, è la natura che viene interpretata, no, in questo modo. Bisogna dargli un senso alla natura, no? E quindi tutti gli enti, le cose, gli esseri, quindi, si compongono di potenza in virtù del Padre, di sapienza in virtù del Figlio e di amore in virtù dello Spirito Santo. E ognuno esiste perché può essere, perché sa di essere e perché ama essere, e combatte quindi contro il non essere. E quando gli manca il potere dell'essere e il sapere dell'essere o l'amore dell'essere, ciascuno, per non morire, cerca di attingere la maggior sensibilità possibile dagli enti, dalle cose che lo circondano. Forse anche noi facciamo così. Andiamo a toccare le cose che abbiamo intorno perché questo ci vitalizza, no, ci rivitalizza. Ora, tutte le cose, ribadisce Campanella fedele alla lezione di Telesio, hanno sensibilità e trasmettono sensibilità. E scrive: tanta sciocchezza è negare il senso delle cose perché non hanno occhi, né bocca, né orecchie, quanto è negare il moto al vento perché non ha gambe, e il mangiare al fuoco perché non ha denti, e il vedere a chi sta in campagna perché non ha finestre da cui affacciare. Le case di campagna sono dei bassi senza finestre. Allora, e all'aquila perché non ha gli occhiali. Ora, la medesima sciocchezza indusse altri a credere che Dio abbia un certo corpo e gli occhi e le mani, mentre Dio è potenza, sapienza e amore. Chissà cosa direbbe Michelangelo 100 anni di prima, quando ha dipinto il soffitto, no? Mettendo Dio in noi. Beh, Michelangelo avrebbe detto, vabbè, qui in questi occhi, in quello c'è comunque la potenza, la sapienza e l'amore. Chi non prende in considerazione questo fatto, vedete, scrive Campanella in De sensu rerum et magia, offre spazio al non essere, in cui si configura l'antagonista di Dio. Beh, qui l'esegeta, cioè le tenebre. Nel libro della Genesi si legge STN, Satan, andiamo le tenebre, e che impone le sue nefaste primalità, perché anche l'antagonista di Dio ha le sue primalità, naturalmente, perché c'è bisogno della dialettica, no? Senza la dialettica non funzionano le cose, e naturalmente è chiaro che Tommaso è molto attento al sistema dialettico, e le primalità del non essere, scrive Campanella, presenti inevitabilmente nel mondo finito sono l'impotenza, l'insipienza, l'ignoranza e l'odio. E solo in Dio, che è infinito, e qui collima con Bruno, le primalità dell'essere, scrive Campanella, non sono contrastate dalla primalità del non essere. Ebbene, quindi le primalità del non essere, impotenza, insipienza e odio, sono potenze negative che possono essere contrastate con la disciplina magica, dice Campanella. Con la magia, perché anche Campanella è mago, che, come abbiamo studiato a suo tempo all'inizio di questo viaggio, opera per, noi dovremmo dire scienziato come Bruno, ma loro non usano ancora questo termine, non si usa ancora questo termine scienziato, non è stato ancora inventato questo termine. Cioè il termine mago sta per scienziato in questo momento, è mago, e quindi opera per scoprire le regole che fanno funzionare i fenomeni della natura. Fra Tommaso afferma che il mago è il sapiente che studia per scoprire le relazioni esistenti tra gli enti, tra le cose, e scrive: beato chi legge nel libro della natura, attenzione perché questo termine lo inventa lui, avrà grande successo questo termine, e impara quello che le cose sono da esso e non dal proprio capriccio, e impara così l'arte, la parola magia significa arte, e il governo divino, facendosi di conseguenza con la magia naturale simile e unanime a Dio, che è potenza, sapienza e amore. Ora, la magia, scrive Campanella, si manifesta attraverso le sensazioni, che possono essere negative o positive, e la persona deve imparare a cogliere nel modo più lucido possibile, perché è attraverso i sensi che la persona capisce di essere parte integrante di un ordine universale. E quindi la magia, che contiene le regole per osservare attraverso i sensi i fenomeni della natura, è la disciplina, scrive Campanella, che permette alla persona di armonizzarsi con l'ordine dell'universo, nella consapevolezza che quest'ordine, il cosmos, è il frutto della potenza, della sapienza e dell'amore di Dio. Ora, no, tante volte diciamo, no, ho avuto una buona sensazione, vero? E questa è un'affermazione che descrive uno stato magico, se volete artistico, perché la parola magia vuol dire arte, quindi no? Cioè, ha avuto una una buona sensazione. E che cosa dà una buona sensazione, per esempio, ai nostri sensi? No, e beh, facciamo l'inventario, no? Che cosa dà una buona sensazione al nostro gusto, al nostro udito, al nostro olfatto, al nostro tatto, alla nostra vista? Guardate, bastano 5 brevi enunciati per entrare in armonia, come scrive fra Tommaso Campanella, no? In De Sensu Rerum et Magia, con l'ordine dell'universo. Beh, scriveteli, date un senso ai sensi. Cioè, è magia fare questo, è arte dare un senso ai sensi. E De Sensu Rerum et Magia è un'opera complessa, vedete, perché vuole conciliare, e lo ripetiamo ancora, neoplatonismo e naturalismo con il pensiero aristotelico, dottrinario aristotelico di Tommaso d'Aquino. E c'è tutta una strategia in Campanella, che è quella di naturalmente discutere sulla dottrina, perché il dibattito è in corso, no? Una dottrina impositiva che diventa poi qualcosa di arido, no? Non si va avanti se si creano dei dogmi, si deve credere in quel dogma questo è innaturale, no? È innaturale. E beh, quindi scrivete, fate l'inventario del che cosa dà una buona sensazione ai vostri sensi. Scrivere è un esercizio, guardate, che arricchisce la persona in potenza, in sapienza e amore. E quando si scrive, ribadisce Campanella, si può essere, si sa di essere e si vuole essere. Riflettete su questo. Basta una riga per mettere in chiaro tutto questo. E qui Campanella è comprensibilissimo, Cioè, vedete che si arriva a quelle che sono poi il nostro comportamento quotidiano. No? Come ci si rapporta con la potenza, la sapienza e l'amore divino, ci si comporta anche semplicemente descrivendo quello che la natura dice ai nostri sensi. No, perché sembrano loro che si devono fare chissà quali cose, ma poi vabbè, si devono fare chissà quali cose, perché poi queste cose non si fanno. No, magari no, le persone vanno in giro, fanno, però ecco, non ci si ferma un momento a riflettere su quello che è il rapporto tra i nostri sensi e la natura, gli enti, no? Usiamo questo termine in senso filosofico, no? Quindi ora, fra Tommaso è fuggito a Napoli dal convento calabrese di Altomonte anche per far pubblicare la sua prima opera, della quale conosciamo il contenuto, no? Intitolata Filosofia Sensibus Demonstrata, filosofia dimostrata in base ai sensi, che abbiamo studiato 15 giorni fa. La pubblicazione di quest'opera, avvenuta nel 1591, opera che Campanella dedica a Mario del Tufo e che divulga, ancor più di quella di Telesio, i principi del naturalismo, non passa inosservata. E questo avvenimento provoca scandalo, soprattutto nel convento di San Domenico Maggiore, per il fatto che un domenicano, il quale per giunta vive fuori dall'istituzione senza il consenso dei suoi superiori, ospite del marchese Mario del Tufo, notoriamente laico e, sebbene non dichiaratamente, anticlericale, scriva un trattato per esaltare il sistema materialistico di Bernardino Telesio, utilizzando in modo irriverente, dice l'accusa, il pensiero fisico di Aristotele e, peggio ancora, in modo blasfemo, quello metafisico, vedete, se ne accorgono, di Tommaso d'Aquino, con lo scopo di giustificare e divulgare le teorie del naturalismo considerate eretiche dal Santo Ufficio. Quindi il suo apparato naturalmente viene sezionato e viene condannato. Anche perché funziona bene, è pericoloso, no? Quindi il fatto è che però risulta difficile trovare nell'opera di Fra Tommaso anche una sola affermazione eretica. Perché, come abbiamo studiato, Fra Tommaso avvolge il sistema telesiano per cui la natura funziona, iuxta propria principia, secondo le proprie leggi, in una cornice metafisica coerente con i principi della dottrina. Ma come? È Dio trinitario che fa funzionare tutto e ognuno ha la sua parte, no? Cioè è un uno trino che è ognuno ha la sua parte per far sì che l'unità dell'universo funzioni bene, no? Quindi che mi venite a dire, no? Questo è quello che intendeva dire Tommaso, altro che la fede. Ora, tuttavia, attenzione, sì, proprio per la pericolosità di questo, un giorno della prima settimana d'agosto del 1591, Fra Tommaso Campanella viene arrestato dalle guardie del nunzio apostolico con l'accusa di pratiche demoniache. Ecco, quando non si sapeva che fare, si usava l'accusa che veniva addossata alle streghe. Pratiche demoniache. Guardate sul punto 3. Allora andiamo. A causa della pubblicazione della sua prima opera intitolata Filosofia sensibus demonstrata, filosofia dimostrata in base ai sensi, Fra Tommaso Campanella viene arrestato nell'agosto del 1591 e processato. È il suo primo processo. Viene processato nel convento di San Domenico Maggiore. Il presidente del collegio giudicante è il padre provinciale dell'ordine domenicano di Napoli, Fra Erasmo Tizzano, e la sentenza viene emessa un anno dopo, il 28 agosto 1592. Fra Tommaso viene assolto dall'accusa di praticare con il demonio, perché era praticamente ridicola, ma viene condannato per aver aderito al sistema naturalistico telesiano, considerato eretico, e per aver travisato l'ortodossia filosofica di Tommaso d'Aquino e inoltre per aver frequentato per mesi, senza il permesso dei superiori, le case di individui estranei e avversi alla religione, e perciò viene condannato per la condanna a un anno di carcere, che però si capisce che tutto non è in scena, che però ha già scontato, perché è passato un anno da quando è stato per un anno agli arresti, no? E quindi è stato un anno in galera ad aspettare, e quindi viene scarcerato. E gli viene ordinato però di rientrare entro 8 giorni, dopo aver letto per penitenza il libro dei Salmi, che lui sa già a memoria, dice, nel suo convento calabrese di Altomonte. Ma Fra Tommaso, che ha 24 anni, quindi un ragazzo, non intende ubbidire all'ordine del tribunale, perché non vuole rinunciare a frequentare il mondo della cultura, al quale è convinto di poter offrire un contributo fondamentale. E per realizzare questo suo progetto piuttosto pericoloso, può contare sul fatto che, come ben sappiamo, all'interno dell'ordine domenicano, così come negli altri ordini religiosi, ci sono varie correnti, lo sapete, e c'è anche una corrente telesiana, i cui membri, sotto traccia, agiscono, per quanto è possibile, per proteggersi reciprocamente. E tra questi c'è anche chi riesce a ricoprire posti di potere, come il padre provinciale di Calabria, Fra Giovanni Battista da Polistena, che è un cripto telesiano, grande estimatore dell'opera di Fra Tommaso, il quale lo munisce di una bella lettera di presentazione al duca di Toscana Ferdinando I. E così il 2 ottobre 1592, dopo aver eluso la sorveglianza, sentiremo ripetere molte volte queste cose a proposito di Campanella, sempre, quando non è in galera è in fuga, e dopo avere l'uso e la sorveglianza, fra Tommaso fugge alla volta di Firenze, portando con sé i suoi libri e i suoi manoscritti. E direte, ma come fa a portare i suoi? Perché c'è uno zaino, c'è una gerla, come fa? I viaggiatori viaggiavano così. La gerla, però aveva le spalle buone, non aveva mal di schiena. Sperando di poter ottenere, su raccomandazione di Ferdinando I, una cattedra da insegnante a Pisa o a Siena. Nella lettera di raccomandazione c'è anche questo, perché il da Polistena è molto furbo, dice vai, vai a insegnare lì, così espandiamo l'ideologia salesiana. Però il gioco non si riesce, perché lo scontro è in atto. Ma il Granduca diffida e chiede informazioni sul conto di Fra Tommaso al cardinale del Monte, il quale a sua volta si rivolge all'inquisitore Fra Vincenzo da Montesanto, vedete le varie filiere, le une contro le altre armate, che trasmette al cardinale un'informativa con un giudizio molto negativo su Fra Tommaso soggetto pericoloso. E quindi il Granduca, su consiglio del cardinale, non lo riceve più. Al che il 16 ottobre 1592, Fra Tommaso, molto deluso, lascia Firenze e si trasferisce a Bologna, dove appena arrivato subisce un'aggressione intimidatoria da parte di due falsi frati, che sono due agenti dell'Inquisizione. Thriller, quando li scoprono si fanno i filmetti. I quali, dopo averlo immobilizzato, gli sequestrano tutti gli scritti che, nella sua gerla, sta portando con sé, in modo che il tribunale li possa esaminare per poter trovare prove a suo danno. Da Bologna, cioè esce indenne, però gli portano via la roba. Da Bologna, nel gennaio del 1593, Fra Tommaso si sposta a Padova, ospite del convento di Sant'Agostino. E con l'identità di uno studente spagnolo si iscrive all'università, dove, documenti falsi, incontra e intesse una costruttiva relazione intellettuale con un certo Galileo Galilei, con il quale, lo vedremo a suo tempo, vediamo di vederlo a suo tempo, terranno Galileo Galilei e Tommaso Campanella, terranno tra loro corrispondenza per più di 40 anni. E anche se Campanella è in galera, arrivano e partono le lettere e le opere puntualmente. Ma il Santo Ufficio lo tiene sotto osservazione. I giudici che hanno in mano le sue opere e i suoi appunti individuano dei capi d'accusa. E nel dicembre del 1593 Fra Tommaso viene nuovamente arrestato e accusato di una serie di reati. E l'elenco di questi presunti reati dimostra come sia diventato normale per la Controriforma violare il diritto d'opinione. Perché questo è il problema. Mica si negava al Santo Ufficio il diritto che aveva di cassare le opere senza dare l'ultimato, era benissimo farlo, no? Mica ha detto che debba dare, se considera quest'opera non in linea, non gli dà l'imprimato, ma che imponga, che si debba credere per forza a quello che il sistema dottrinario dice, ecco che è quello. Quello è inconcepibile, no? Siamo in una situazione, poi tutti gli apparati hanno una loro linea e tutti gli apparati hanno, tutte le associazioni, i partiti, i gruppi, hanno un diritto ad avere una loro linea e a dire no, tu in questa linea non ci sei e quindi discutiamo, facciamo, costruiamo la linea, ma ora i reati. Allora, un primo reato, attenzione, attribuito a Fra Tommaso Campanella è quello di aver scritto un opuscolo intitolato, questo è un'opera fantomatica, De Tribus Impostoribus, i tre impostori, Mosè, Gesù e Maometto, indirizzato contro le tre religioni monoteiste. Ma guardate, questa si dimostra un'accusa infondata, perché, attenzione, perché questo libretto di cui si favoleggiava non è mai stato scritto. Guardate, perché era uno dei tanti espedienti da interrogatorio. Attenzione, ve lo dico, così siete preparati a prepararvi. Cioè il giudice vi diceva, brava, bravo, che hai scritto contro Maometto, no? Che è contro la nostra fede, che hai messo in discussione Mosè, che è contro... E allora uno ci cascava e diceva, bravo, hai fatto bene a scrivere questo, avrai dei benefici. E allora dice, sì, ho scritto questo testo. E invece bisognava continuare a negare perché non esisteva. Questo testo, perché no? Perché poi dopo, se uno diceva sì, ho scritto, diceva hai detto contro Gesù, e allora via, brucia. E il espediente da interrogatorio è questo, uno dei tanti espedienti dei tribunali del Santo Ufficio. Ce n'è tutto un elenco significativo. E un secondo reato attribuito a Fra Tommaso Campanella è quello di sostenere le opinioni atee di Democrito, l'atomismo, che Fra Tommaso ha spesso citato, senza però condividere il suo ateismo, ed è un'accusa tratta dall'esame della sua opera De Sensu, Rerum et Magia, che abbiamo esaminato. Ora, un terzo reato attribuito a Fra Tommaso è quello di essere un oppositore della dottrina e dell'istituzione della Chiesa, avendo dialogato, invece di denunciarli, con due giudeizzanti, condividendo anche alcune loro tesi considerate eretiche. E i due giudeizzanti, così vengono chiamati, con i quali Fra Tommaso ha dialogato, vengono arrestati subito dopo di lui. E chi sono? Sono due medici, tempi duri per i medici in questo momento, perché erano tutti telesiani i medici, giustamente. Cioè, non potevano credere che le malattie venissero perché Dio ci malediceva con qualche cosa. Cioè, c'era, naturalmente, questo dipendeva dalla natura delle cose, e quindi, quindi è evidente. Sono Ottavio Longo, medico originario di Barletta, e Giovanni Battista Clario di Udine, che era il medico dell'arciduca Carlo d'Asburgo. E tutti e tre, due ebrei, tutti e tre, reclusi nel carcere dell'Inquisizione di Padova, vengono sottoposti più volte alla tortura perché confessino il loro reato. Ecco, Campanella comincia a essere torturato sistematicamente, ma non hanno alcun reato da confessare. Cioè, come può essere considerato un reato, dice Campanella, il dialogo interconfessionale? Cioè, discutiamo, cioè, abbiamo un Dio in comune, no? Ma ribatte Fra Tommaso. Il quarto reato attribuito a Fra Tommaso è quello di aver approvato un sonetto satirico in burla di Cristo scritto da Pietro Aretino, che abbiamo incontrato qualche settimana fa. Fra Tommaso ribadisce e spiega che l'Aretino vuole colpire con i suoi sonetti satirici gli ecclesiastici corrotti, cioè che in realtà sono loro a mettere Cristo in burla, cioè non hanno capito ancora come funziona. Ora, un quinto reato attribuito a Fra Tommaso è quello di possedere un libro di geomanzia, che gli è stato sequestrato al momento dell'arresto. La geomanzia, dal greco gea, che è la terra, e manteia, che è indovinare, un verbo, l'arte dell'indovinare. Ora, la geomanzia è un antico sistema divinatorio, nato in Persia, diffuso in Oriente e portato in Europa dagli arabi, per cui, tuttora noi lo utilizziamo, per cui si prende una manciata di terriccio, la si getta al suolo con garbo e, se si è indovina e indovini, si interpretano le forme che vengono a crearsi. e le figure possibili da interpretare sono 16, alcune benefiche, altre di auspicio meno 10. Io ve le ho indicate qui perché così potete... Sono il popolo, le figure, il popolo, la via, la testa del drago, la fanciulla, il bambino, la coda del drago, la massima fortuna, il carcere, la minima fortuna, l'incontro, la tristezza, la gioia, il bianco, il rosso, l'acquisizione, la missione. Fate voi quelle che sono benefiche e quelle che non lo sono. E la geomanzia veniva tradizionalmente usata soprattutto in funzione urbanistica e architettonica. Cioè, quando voi vi costruirete, cioè, avrete già costruito la vostra villa in campagna da qualche parte, chiamate la geomantica o geomantico, che prende il terriccio, lo buccia, guarda la figura che viene voi e dice no, qui no. Imparate perché... Guardate, nella geomantica c'è anche il cercatore d'acqua, no? Che naturalmente trova, cioè, ci sono tutta una serie di varianti che stanno nella geomanzia che sono molto interessanti e che interessavano molto. Campanella era molto interessata, poi si divertiva molto. Guardate, tra l'altro anche l'arredamento degli interni va fatto anche, sì lo so, poi bisogna spazzare un attimo, ma va fatto anche in casa, no? Dove mettere il letto, voi il letto dove l'avete messo? In un posto qualunque? No, dovete sistemarlo nel posto più favorevole, non è per quello che poi soffrite di soldi, oppure avete le fortune, cioè va, cioè chi vuole la geo. Ora che ci si diverta a comprare Tommaso Campanella è una cosa positiva perché è molto contento. Perché non è sempre così accigliato come lo vedete su quell'era. Quindi ora per sistemare l'arredamento all'interno della vostra casa, guardate, di quali fattori in accordo con le leggi della natura e con la tradizione avete tenuto conto? Perché cioè io mi ricordo per esempio, che c'erano determinate sistemazioni in un determinato modo che probabilmente arrivavano a... scrivete quattro righe in proposito. Nel frattempo a Roma, dall'esame che viene condotto dai periti del Sant'Ufficio sui testi delle due opere di Fra Tommaso Campanella intitolate Filosofia Sensibus Demonstrata e De Sensu Rerum et Magia, due opere che stanno riscuotendo molto successo in tutti gli ambienti culturali europei, perché il naturalismo sta prendendo campo, emergono nuove imputazioni. E l'imputazione più grave è che il Dio trinitario, quello è pericoloso, il Dio trinitario di Campanella risulta, a giudizio degli inquisitori, troppo immanente. Perché se ogni essere, come scrive Campanella, è profuso dalle stesse caratteristiche, le tre primalità di Dio, potenza, sapienza, amore, se anche noi dentro di noi c'è potenza, sapienza, amore, c'è, come c'è, sì. Questo è importante. Ciò significa che la Santissima Trinità non è solo super omnia, al di sopra di tutto, ma è anche insita omnibus, cioè insita in tutte le cose. E qui Campanella entra nel terreno di Bruno, però i due non si conoscono. Il Sant'Uffizio, di conseguenza, di fronte a questo grave reato, chiede lo spostamento del processo da Padova a Roma. E infatti, come già noi sappiamo, l'11 ottobre 1594 Fra Tommaso Campanella viene tradotto nel carcere dell'Inquisizione romana a Tordinona, dove, come abbiamo già ricordato, è rinchiuso in stretto isolamento, ma Fra Tommaso non lo sa, Giordano Bruno, e i due non si incontrano e non si incontreranno mai. Guardate sul punto 4 del repertorio. Fra Tommaso Campanella, per difendersi soprattutto dalle accuse di essere un oppositore della Chiesa, scrive, questo a lui dà molto fastidio, una serie di opere tra cui De Monarchia Christianorum, la monarchia dei cristiani, un testo che è andato perduto ma del quale si conosce il contenuto, e De Regimine Ecclesiae, il governo della Chiesa. Guardate, in questi due trattati, fra Tommaso mette in evidenza che è Gesù Cristo, mediante i principi dettati dal Vangelo, che governa realmente la Chiesa. Cioè, spesso gli ecclesiastici, afferma Campanella, amministrano secondo le regole della ragion di Stato, in antitesi ai principi del Vangelo. Sono talmente cattolici, scrive Campanella, che si dimenticano di essere cristiani. Una affermazione che poi è diventata uno slogan. E poi, attenzione perché vale anche per oggi, ci sono certi paesi, per esempio, che non vogliono prendere tra loro neanche un immigrato o profugo che viene da qualche parte, cristianissimi paesi europei, i quali sono talmente cattolici che si dimenticano di essere cristiani, delle campanelle. Quindi, e quindi questo andrebbe, bisognerebbe rifletterci un po'. Paesi che erano oppressi dal comunismo, per i quali abbiamo combattuto per la loro libertà. Oggi da che cosa sono oppressi non si capisce bene, forse da una profonda ignoranza nei confronti di quella che è la misericordia, no? E la solidarietà. E poi Campanella ha il coraggio di scrivere, per difendere e sostenere la sua posizione filosofica, un opuscolo intitolato Defensio Telesianorum ad Sanctum Officium, difesa dei telesiani davanti al Santo Ufficio, dove ribadisce l'ortodossia del pensiero di Bernardino Telesio e la buona fede di coloro, a cominciare da lui, che sostengono il sistema naturalistico secondo il quale la natura funziona iusta propria principia, secondo leggi proprie che sono state create da Dio, cioè dalla potenza, dalla sapienza e dall'amore di Dio, ma delle quali Dio rispetta l'indipendenza. La natura usufruisce di un suo libero arbitrio, se no quello che succede di male è di Dio la colpa, dice Campanella. No! E Dio ha dato alla natura il libero arbitrio, e quindi quello che succede nella natura è perché fa parte del fatto che tanto le persone hanno il libero arbitrio e quindi scelgono di fare il bene, di fare il male, e così la natura attraverso le sue leggi, che sono poi da capire come funziona. Ora, dalla fine di aprile del 1595, fra Tommaso, viene sistematicamente, quasi quotidianamente, sottoposto alla tortura per fiaccarne lo spirito, finché il 16 maggio viene emessa la sentenza che lo condanna alla detenzione con l'obbligo del silenzio nel convento domenicano di Santa Sabina sul Colle Aventino, a Roma. Il 31 dicembre 1596 dal confino di Santa Sabina viene trasferito nel convento di Santa Maria sopra Minerva, ma nel 1597 subisce un nuovo processo per ulteriori accuse mosse contro di lui e tutte infondate. Fra Tommaso, riportato nel carcere di Tordinona, conosce e dialoga con il detenuto Francesco Pucci, che rincontreremo, seppur brevemente, prima che finisca in cenere, la prossima settimana. E fra Tommaso si difende tenacemente e il 17 dicembre 1597 viene assolto e viene liberato, ma è diffidato dallo scrivere e firma una dichiarazione in proposito e viene consegnato ai suoi superiori perché lo confinino in qualche convento dove non possa dare scandalo, di tradizione. Dopo un mese, nel gennaio del 1598, fra Tommaso elude la sorveglianza, lascia il convento di Santa Maria sopra Minerva e prende la via di Napoli, dove fino a luglio rimane nascosto, probabilmente ancora ospite di Mario del Tufo, e a questo proposito fra Tommaso, un po' di anni dopo, quando si troverà in Francia, racconterà che In quel periodo a Napoli aveva dato lezioni di geografia nelle case, perdono mai il vizio, ecco, sto di dare delle lezioni, nelle case di alcuni nobili intellettuali napoletani, e poi, nonostante avesse firmato una dichiarazione in cui si impegnava a non farlo, aveva scritto molto, perché se non si può rispettare questa regola. Una cosmografia, una enciclopedia facilis e un trattato intitolato Epilogus Magnus, cioè Epilogo Magno, grande, grande epilogo, di quello, grande riassunto, se volete, di quello che della natura delle cose ha filosofato fra Tommaso Campanella, servo di Dio, cioè un sunto del suo pensiero naturalistico in chiave metafisica. E poi comincia a concepire un'opera in cui vuole compiere il tentativo di fondare una filosofia universale, che sia una filosofia di carattere cristiano, con oggetti metafisici in sintonia con i principi del Vangelo, ma non relegata in ambito cattolico. In luglio, quando si rende conto di essere pedinato dagli agenti dell'Inquisizione, che l'hanno scoperto dove sta, fra Tommaso, ben travestito e sotto falso nome, riesce a eludere la sorveglianza e via mare, a bordo di una nave da carico, fugge in Calabria. E voi in quale occasione avete eluso la sorveglianza per fare qualcosa che vi veniva vietato? Scrivete quattro righe in proposito. Ora, questa sera abbiamo avuto a che fare più che altro con tribunali, processi, sentenze. Voi sapete che stiamo leggendo, siamo giunti alla conclusione, il romanzo intitolato La Panne, scritto nel 1954 da Friedrich Dürrenmatt. E stiamo assistendo a un processo virtuale inscenato per gioco, con il suo consenso, contro il signor Trapps. Lo scrittore, come ormai ben sappiamo, narra di quattro pensionati, un giudice, un avvocato, un pubblico ministero, un boia, che occupano il loro tempo, avendo lavorato nel campo della giustizia, a mettere in scena i grandi processi della storia. Ma a volte, per divertimento, per passare una serata di carattere conviviale, capita loro di processare anche una persona reale, allora tutto diventa più divertente. E in questo caso la persona è il rappresentante di commercio Alfredo Trapps, che, come sappiamo, riceve ospitalità nella villetta dove si riuniscono i quattro ex uomini di legge, perché la sua automobile è rimasta in panne, e lui accetta con piacere di impersonare per gioco il ruolo dell'imputato, rammaricandosi, divertito, di non aver commesso alcun reato, ma i quattro lo rassicurano dicendogli che un crimine si finisce sempre per trovarlo e che c'è sempre qualcosa da confessare. E difatti, durante la pantagruelica cena, viene invitato dal giudice istruttore a raccontare la sua storia, e lui, senza che se ne accorga, sedotto anche dalle abbondanti pistole di vivande, subisce un vero e proprio interrogatorio, durante il quale, nonostante il suo avvocato difensore lo inviti alla prudenza, fa delle ammissioni sul modo scorretto con cui ha fatto carriera. Ma per lui è normale, si fa sempre carriera in modo scorretto, no? Cioè, asserisce, no? E qui naturalmente lo scrittore è particolarmente sarcastico. E in un contesto in cui però emerge anche la morte del suo ex principale, il signor Gigas, al quale Trapps, senza farsi degli scrupoli, ha soffiato al posto poco prima che lui morisse di infarto. Ora, Trapps afferma di aver saputo dalla moglie di Gigas, con la quale si compiace di aver avuto una relazione, che non era il primo infarto che l'uomo subiva, ma pur essendo a rischio, teneva nascoste le sue condizioni di salute perché la notizia non avesse ripercussioni sulla sua posizione di prestigio. Ora, le ammissioni di Trapps suscitano l'ilarità dei quattro vecchi, e il giudice istruttore pronuncia la parola dolus e plaude alla confessione di un delitto perfetto, di uno splendido omicidio, che si presenta, dice, in tutta la sua bellezza, sia sul piano filosofico che su quello tecnico. Trapps invoca le prove della sua colpevolezza e il pubblico ministero tiene con gioiosa enfasi una requisitoria. Poi è la volta dell'avvocato difensore, che però viene ricusato da Trump. E infine il giudice emette la sentenza. E quindi noi proseguiamo nella lettura, chissà se anche un boia, visto che Trump viene sedotto dal valore della giustizia, sarà chiamato in causa. Lei, Alfredo, disse il pubblico ministero in tono cordiale, allacciò quindi una relazione con la signora Gigas. Come gli fu possibile? Una sera, possiamo immaginarci, mentre la città era già immersa nel buio, suonò il campanello e la signora venne ad aprire e gli disse che il marito non sarebbe tornato quella sera. Lei era già in vestaglia, lo invitava a gradire un aperitivo e così sedettero uno accanto all'altro in salotto. Trapp era meravigliato. Ma indovini tutto, sei un mago, Kurt. Questione d'esercizio, spiegò il pubblico ministero. I destini si assomigliano tutti. Lei era sola, si annoiava, era contenta di parlare con qualcuno e cominciò a chiacchierare, arrabbiata con il marito, delusa, e allora il nostro amico comprese che gli bisognava ingaggiare battaglia e presto seppe tutto di Gigas, che le sue condizioni di salute erano precarie, che ogni emozione lo poteva uccidere, che era villano con la moglie, assolutamente convinto della fedeltà di lei, perché da una donna che vuole vendicarsi del marito viene a sapere tutto. E così Traps continuò la relazione perché aveva deciso di rovinare con qualsiasi mezzo il principale. E venne dunque il momento in cui egli ebbe in mano tutto, i soci d'affari, i fornitori, la donna, e allora fece scattare la trappola, provocò lo scandalo, deliberatamente. Il nostro amico è in un'osteria del centro. Su un tavolo due bicchieri e una bottiglia del miglior vino e pallido, grasso, madido di sudore, con il colletto della camicia aperto, un po' sbigottito, il suo bravo socio d'affari, il quale non riesce a spiegarsi perché Trapps l'abbia invitato così all'improvviso. È tutto orecchi mentre viene a sapere da Trapps la storia dell'adulterio. E poi, qualche ora più tardi, come il nostro Alfredo aveva previsto, costui corre dal principale ad aprire gli occhi al disgraziato per un senso del dovere e di dignità morale. Quell'ipocrita, esclamò Trapps, ascoltando affascinato il racconto del pubblico ministero. Poi giunse così il momento fatale. Il momento esattamente previsto in cui Gigas venne a sapere tutta la faccenda. Tornò subito a casa, immaginiamo, furibondo, ma già in macchina grondava di sudore, sentiva delle fitte nella regione cardiaca, mani tremanti, segnali stradali bellamente ignorati, la fatica di giungere dal garage alla porta di casa, poi il crollo. Forse già nel corridoio quando vide venirgli incontro la moglie, il medico gli fece un'iniezione e poi via, per sempre. Trapps a casa, in seno alla famiglia, solleva il ricevitore, costernazione, intimo gaudio, con senso di chi ce l'ha fatta, tre mesi dopo la fuoriserie. Di nuovo risate, il buon Alfredo, sconvolto dal fuoco di fila di quelle emozioni, rise con gli altri, benché un po' imbarazzato, si grattò la testa, fece qualche cenno di consenso alla volta del pubblico ministero. Non si sentiva infelice, trovava magnificamente riuscita la serata. Che lo ritenessero capace di un omicidio lo avviliva, sì, ma in fondo gli sembrava una situazione piacevole. Avvertiva infatti dentro di sé il presentimento di cose ben più alte, giustizia, colpa, espiazione, che lo colmava di meraviglia. Attendeva ansioso il resto. Per il caffè erano ormai quasi le due. La compagnia si trasferì nel salotto, una stanza sovraccarica di ninnoli e vasi. Non aveva mai ascoltato nulla di più avvincente, disse Trapps, e non aveva obiezioni per quanto riguardava la sostanza. Doveva fare solo alcune lievi rettifiche. Il bravo socio d'affari, per esempio, era piuttosto basso e magro, aveva il colletto inamidato, non sudava affatto. E la signora Gigax lo aveva colto non in vestaglia, ma in kimono, un kimono assai scollato, naturalmente. L'infarto, poi, che quel farabutto ben si meritava, non l'aveva colto in casa, ma in uno dei suoi magazzini. Era stato subito portato all'ospedale, inutilmente, ma erano osservazioni marginali. Il carissimo pubblico ministero ci aveva azzeccato dicendo che lui aveva intrapreso una relazione con la signora Gigas solo per rovinare il vecchio furfante. E ricordava perfettamente che, standosi nel letto di costui con sua moglie, aveva pensato con gioia che, facendo quel che faceva con tanto zelo, in verità ammazzava il suo principale, gli assestava senza troppi scrupoli il colpo di grazia. Quando Traps diede queste spiegazioni, stavano già tutti seduti nelle soffici poltrone e ognuno prese la sua tazzina di caffè caldo. Era giunto così il momento di chiedere la pena per Traps, annunziò il pubblico ministero. L'amico Alfredo non aveva agito dolo indiretto. La morte, cioè, non era stata casuale. Aveva agito invece dolo malo, con premeditazione, come era confermato dal fatto che da una parte egli stesso aveva provocato lo scandalo, dall'altra non aveva più reso visita alla vedovella, dal che si deduceva che la consorte era stata solo uno strumento per realizzare il sanguinoso disegno, la galante arma del delitto. E ci si trovava pertanto di fronte a un omicidio realizzato con tale rigore psicologico che, tranne l'adulterio, non era accaduto alcun illecito, almeno apparentemente, certo. Per cui, visto che il caro imputato aveva egli stesso, con cortesia, confessato tutto, a lui, come pubblico ministero, restava il piacere di chiedere all'inquirito giudice la pena di morte per Alfredo Traps, quale tributo per un delitto che meritava ammirazione, stupore, rispetto ed era altresì degno d'essere annoverato tra i più straordinari crimini del secolo. Tutti risero e si buttarono sulla torta, mancava una torta, che Simonetta aveva portato in tavola a coronamento della serata, disse, della mattinata. Traps si sentiva al sicuro. Il pensiero di aver commesso un omicidio lo convinceva, lo commuoveva, trasformava la sua vita, la rendeva più eroica. Aveva progettato e compiuto il delitto per farsi strada, ma non per ragioni di carriera o finanziarie, o perché desiderava la fuoriserie, ma per diventare, ecco la parola esatta, un uomo di maggior sostanza, degno della venerazione di uomini colti, addottorati, i quali conoscevano i misteri della giustizia. Questa parola lo inebriava, quella giustizia che nel ramo tessile credeva fosse soltanto astratta cavillosità vessatoria e che ora invece saliva come un sole sul suo limitato orizzonte, come un'idea non del tutto compresa. E così, sorseggiando un cognac, ascoltò dapprima stupito, poi con sempre più sdegno, le perorazioni del suo difensore. Certo, dichiarò l'avvocato, Gigax, quel manigoldo, era morto, ma il suo cliente aveva dovuto soffrire molto per causa sua e aveva concepito un vero e proprio odio contro di lui, aveva cercato di rovinarlo, chi lo poteva negare? Ma era pura fantasia voler spacciare per omicidio la morte di un uomo d'affari cardiopatico. Ma io l'ho ucciso, io sono colpevole, protestò Traps cadendo dalle nuvole. Il bravo Alfredo, come rappresentante della ditta Efession, proseguì l'avvocato, si mostrava zelante, tenace nel lavoro, era un fedele amico, cercava di assicurare ai propri figli un avvenire migliore, ma era come intascato, inquinato dalla scorrettezza generale. E proprio per questo egli era incapace di una grande colpa, di un'azione deliberata, di un delitto. Traps strillò, calunnia, pura calunnia. Traps non era un delinquente, disse l'avvocato, ma una vittima del nostro tempo, della nostra civiltà occidentale che, ahimè, era venuta perdendo a poco la fede, il cristianesimo, i valori universali ed era caduta nel caos. Il singolo non aveva più una stella che lo guidasse, non si vedevano che disordine, violenza e immoralità. Che cos'era successo? Quest'uomo di media levatura, proseguì l'avvocato, era finito ingenuamente tra le grinfie del nostro astuto pubblico ministero, La sua vita privata, tutte le piccole avventure di un'esistenza, erano state sottoposte a radiografia, fatti assolutamente indipendenti, erano stati collegati tra di loro in un disegno logico, e nel puro caso si era voluta vedere l'intenzione e il proposito deliberato, sicché alla fine dell'interrogatorio era saltato fuori un assassino, così come dal cilindro del mago salta fuori il coniglio. Traps gridò: «Non è vero!» Checché ne dica al pubblico ministero, ribadì l'avvocato, si giungeva alla conclusione che Gigas poteva ringraziare per la sua morte più che altro se stesso, la sua vita disordinata, la sua costituzione fisica. Quale fosse la malattia del manager lo sapevano tutti: ansia, rumori, nervi e matrimoni a pezzi. Traps inveì: «Ma è ridicolo!» Sicché, proseguì l'avvocato, si trattava senza dubbio di una disgrazia del tutto fortuita. Certo, il suo cliente avrebbe spesso e volentieri col pensiero fatto fuori il principale. E che cosa non si medita col pensiero? Per esempio, era assurdo che il suo cliente si mettesse ora in testa di aver commesso l'omicidio, perché in questo caso si poteva dire che, oltre a una panne automobilistica, ne aveva avuto anche un'altra, una panne mentale, e pertanto in qualità di avvocato difensore chiedeva che Alfredo Traps fosse prosciolto con formula piena. Ma Traps era sempre più indispettito per quella benevola nebbia fatta calare sul suo delitto, che lo faceva diventare vago, irreale, si sentiva sottovalutato, e perciò quando il difensore ebbe finito riprese a protestare, alzandosi in piedi, reggendo con un piatto con una seconda fetta di torta in una mano e il bicchiere di cognac nell'altra, e gli dichiarò che voleva, prima della sentenza, confermare nel modo più categorico la sua adesione alla requisitoria del pubblico ministero. E qui gli spuntarono le lacrime. Si era trattato di omicidio intenzionale. Ora gli era ben chiaro, mentre la riga del difensore lo aveva profondamente deluso, anzi inorridito, perché solo quella notte aveva compreso che cosa significasse vivere una vita autentica. A questo punto il prode Traps si confuse, e per realizzarla erano necessarie le grandi idee di giustizia, di colpe, di espiazione, così come per fare i tessuti sintetici di cui era rappresentante erano necessari certi elementi e certe combinazioni chimiche. Una rivelazione, quella che lo aveva fatto rinascere. Ad ogni modo, volessero scusarlo se il suo vocabolario di là dall'ambito professionale risultava un po' ristretto, sicché egli non era in grado di esprimere il suo vero pensiero. Ad ogni modo, la parola rinascita gli sembrava il termine adatto per esprimere la gioia che, come un vento impetuoso, ora lo pervadeva, lo scuoteva, lo sconvolgeva tutto. Si giunse così alla sentenza, che il minuscolo giudice pronunciò fra le sghignazzate generali, le grida, l'esultanza. Egli iniziò chiedendosi chi avesse ragione, il pubblico ministero o l'avvocato difensore, e se Traps avesse commesso uno dei più straordinari delitti del secolo, o se fosse invece innocente. Non poteva accettare del tutto né l'una né l'altra delle due opinioni. Traps non era certo preparato all'interrogatorio del pubblico ministero, come sosteneva il difensore, e per questo aveva ammesso troppi fatti che non si erano svolti in quel modo, e d'altra parte egli aveva commesso un omicidio. Non con diabolica premeditazione, no, ma solo facendo propria l'assenza di scrupoli del mondo in cui alla fin fine viveva. Aveva ucciso solo in quanto per lui era la cosa più naturale togliere di mezzo qualcuno, e siccome poi l'imputato si era considerato lui stesso colpevole, mentre il pubblico ministero, il difensore, il boia e Simonetta erano un unico giubilo e un evviva, e Traps singhiozzava per la commozione un «grazie, caro giudice, grazie». Nel nome della giustizia, egli ora condannava il carissimo, diletto Traps a morte. Al che Traps s'arrampicò verso il piano superiore. Lo sentirono che trascinò una sedia. I vecchi, tenendosi l'uno all'altro, barcollando tutti quanti, salirono non senza difficoltà. Finalmente furono davanti alla porta dell'ospite. Il giudice aprì e la solenne combriccola si fermò allibita sulla soglia. Nel vano della finestra era appeso Trabzi, immobile, una silhouette nera contro l'argento opaco del cielo, fra un intenso profumo di rose, e in modo tanto definitivo e irrimediabile che il pubblico ministero, nel cui monocolo si rispecchiava sempre più fulgido il mattino, dovette pigliar fiato prima di esclamare sgomento, triste per la perdita dell'amico e in tono addolorato: Alfredo, mio caro Alfredo, ma cosa ti sei messo in testa, santo cielo? Ci rovini la più bella serata della nostra vita. Dal gennaio del 1598, fra Tommaso pensate a quanto l'attività processuale attiri l'audience, ed è una cosa un po' scandalosa. Delitti efferrati che vengono dati, ammazzamento delle donne, vengono fatti, diventa la fiction. Attenzione, perché questa panne fa meditare su questo, che dovremmo rifiutare in pieno, perché che si spettacolarizzi poi tutta, no? E si moltiplica, perché fa molta audience, no? Tutto questo perché c'è un meccanismo che dal gennaio del 1598 fra Tommaso e una scossa a Napoli comincia, come abbiamo detto poco fa, anche a concepire un'opera in cui vuole compiere il tentativo di fondare una filosofia universale, proponendo un concetto metafisico che possa permettere a tutti gli esseri umani di riflettere sui primi principi: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, e sui fini ultimi, cioè che senso ha l'esistenza, quale concetto. Guardate sul punto 5 del repertorio. Nel 1598, nascosto a Napoli, fra Tommaso Campanella comincia a scrivere la sua opera più importante, che termina di comporre nel 1619, e che si intitola Universalis Philosophiae Seu Metaphysicarum Rerum Iuxta Propria Dogmata Partes Tres, cioè opera in tre parti di filosofia universale o di oggetti metafisici secondo le loro proprie dottrine. Quando è stata pubblicata a Parigi nel 1638 in 18 libri, il titolo di quest'opera è diventato semplicemente Metafisica di Tommaso Campanella. Quest'opera, nella quale fra Tommaso riprende tutti i concetti fondamentali del suo pensiero disponendoli in modo organico, è divisa in tre parti. La prima parte tratta dei principi del sapere, la sapienza; la seconda dei principi dell'essere, la potenza; e la terza dei principi dell'agire, l'amore. Sempre coerente con la Santissima Trinità, dice. Non mi venite a cercare come eretico, perché... Fra Tommaso definisce metafisica la sua filosofia perché intende andare oltre la semplice fisica, oltre i principi del naturalismo attraverso i quali con i sensi noi conosciamo le cose, per trattare dei primi principi, cioè chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, e dei fini ultimi, cioè che senso ha l'esistenza. Fra Tommaso vuole indagare sulla possibilità che ha la conoscenza scientifica, siamo agli esordi della scienza, no? di sussistere per se stessa, iuxta propria dogmata, secondo le proprie dottrine. E scrive che il libro della natura, guardate, Galileo Galilei, come vedremo, mutua questa espressione da Campanella, il libro della natura deve stare al fianco, scrive, dei libri delle Sacre Scritture, come autonoma fonte di conoscenza, per cui non è la Sacra Scrittura a determinare come è fatto il libro della natura, perché la Sacra Scrittura si occupa di etica e non di fisica, ma è il libro della natura che fa da compendio all'interpretazione dei testi biblici, e qui fa la rivoluzione copernicana. Già l'aveva fatto Bruno questo discorso, e già l'aveva fatto Teresio, naturalmente. Fra Tommaso pone, come sappiamo, alla base della conoscenza, della gnoseologia, il sensus inditus, no? Cioè il senso innato che conosce, cioè l'autocoscienza. Per cui, se la persona ha coscienza di sé, di conseguenza anche coscienza di tutte le cose. Per cui la coscienza di sé, l'autocoscienza, è, almeno apparentemente, il criterio della certezza. Guardate che è quello che succede a Traps. Traps, quando comincia a avere coscienza di sé, ecco che ha anche coscienza di avere effettivamente commesso un delitto. Cioè, lui doveva comportarsi diversamente. No, allora non è detto che si dovesse autopunire in quel modo, ma questo è un gioco teatrale, ci deve essere. Però, una volta prende coscienza che qualcosa non funziona, cioè che lui potrebbe avere una dignità diversa da quello con cui si è comportato fino adesso, e quindi serve la giustizia, serve la riflessione su questo. Però attenzione, fra Tommaso intuisce che purtroppo il sensus inditus, cioè il senso innato che conosce, dipende dalla natura soggettiva dei sensi. Ora, purtroppo i sensi nostri non funzionano, a un certo punto noi abbiamo, i nostri sensi cominciano ad avere dei problemi, no? Voi no, siete tutte ragazze e ragazzi, ma cominciano a vederci bene, non vedete bene, è chiaro che, cioè, attenzione, perché i sensi, è chiaro, noi cerchiamo di tenerli in attività nel modo più corretto possibile, ma, e quindi, ci sono dei problemi, no? Se, ci avviciniamo materialisticamente al tema della conoscenza, quindi bisogna mettere in gioco la metafisica, dice, perché la fisica in quanto tale, no, ha dei limiti, è chiaro. E il senso inditus dipende dalla natura soggettiva, per cui, cioè, l'intero processo conoscitivo, scrive Campanella, manca di una seria garanzia di oggettività. Cioè il sensus inditus, il senso innato che conosce, ha molti limiti. Cioè la conoscenza sensibile è limitata, perché è una conoscenza della modificazione subita, no? Che comporta una specie di sbarrimento del soggetto nell'oggetto, di alienazione, la chiama Campanella, no? No. Certo, l'autocoscienza, afferma Campanella, è uno strumento che fa riflettere la persona su se stessa e porta la persona a pensare io posso, posse, io so, nosse, e io voglio, velle. Ma contemporaneamente l'autocoscienza rivela alla persona, scrive Campanella, che non può tutto, che non sa tutto e che non vuole tutto. E quindi la persona capisce che esistono dei limiti al suo poter conoscere, al suo saper conoscere e al suo voler conoscere. Ed è proprio questa mancanza di garanzia che spinge fra Tommaso, e questo è il concetto centrale della sua metafisica, l'inserimento dell'oggetto metafisico universale, a introdurre nel processo conoscitivo, gnoseologico, quella che lui chiama la mens, la mente, scritta con la M maiuscola. Attenzione, e qui anche Bruno riprende questo termine per definire Dio addirittura, ma Campanella non lo sa probabilmente. La mens, Ogni persona, scrive Campanella, dispone di una mens, di una mente. E attenzione, la mente di cui parla è, afferma Campanella, qualcosa di più dell'intelligenza e dell'intelletto. È, scrive Campanella, un potere incorporeo e divino che serve a potenziare il processo cognitivo, che è di per sé insufficiente, in quanto è fondato sulla sensazione, e la mens, la mente, con il suo misterioso potenziale metafisico, scrive Campanella, rende il processo conoscitivo capace di avvicinarsi alla verità e quindi anche direttamente a Dio. Attenzione, quando diciamo quella persona con la forza della mente, con la forza della mente, no? Cioè, rimane in vita, eppure in delle condizioni, ma con la... Cioè, sta pensando a un potere incorporeo divino, Campanella, cioè che serve a potenziare il processo conoscitivo con il misterioso, con il suo misterioso potenziale metafisico, la mente, spostare gli oggetti con la mente. Attenzione, perché apre una parentesi anche qui Campanella, come fa in tanti suoi concetti che poi vengono ripresi. E questo strumento, che ha il carattere dell'immanenza, la mente, qualcosa di Dio che sta in ogni persona, beh, viene fortemente contestato dall'Inquisizione. Cioè, se a Dio ci si avvicina attraverso la trafila della conoscenza, la gnosis, significa, attenzione alle conseguenze che ha questo concetto, significa, scrive Campanella, sebbene lui professi la sua fede nel cristianesimo domenicano, che la religione è un processo assolutamente naturale e universale. Cioè, è naturale che ogni creatura dotata da Dio di una mente, della mente, tutti abbiamo la mente, tutti nel mondo abbiamo la mens, data da Dio, ami il proprio essere. Ed è quindi naturale che ogni creatura ami Dio, che è l'essere per eccellenza, i cui principi costitutivi sono la potenza, la sapienza e l'amore. Cioè, i tre principi che scrive Campanella corroborano, per volere divino, la mente di ciascuna persona. Ora, se la religione è un processo naturale e universale, vuol dire che le varie fedi non servono più. Cioè, che c'è bisogno poi delle... Lui ragiona in chiave monoteista, Campanella. Che c'è bisogno dell'ebraismo, del cristianesimo, dell'islam? Ma no, che c'è... C'è mica bisogno, cioè, la religione è un fatto naturale, un fatto universale. Cioè, ci avviciniamo naturalmente alla metafisica. Attenzione, perché alla fine del Settecento, prima i Lumi e poi i Romantici svilupperanno questa idea della religione naturale. No? E lo vedremo a suo tempo, riciteremo Campanella, che è quello che apre una prospettiva, no? Con la sua grande abilità, come al solito, la mente, perché possa ben funzionare va esercitata. E come esercitate la vostra mente? Beh, scrivete quattro righe in proposito. La mente va esercitata, e a questo proposito, per concludere, dobbiamo, come abbiamo accennato all'inizio, ancora dire due cose che riguardano Giordano Bruno, che parla di Dio come mens insita omnibus e contemporaneamente mens super omnia e mens insita omnibus. Giordano Bruno. La prima la espongo con rammarico, sperando di non fare commenti, perché certi avvenimenti lasciano l'amaro in bocca. Di conseguenza, appunto, si potrebbero in proposito fare affermazioni sgradevoli. Quindi censuratemi. Ebbene, attenti, attente. Il 18 febbraio del 2000, cioè l'anno giubilare del perdono, forse ve lo ricordate. A distanza 18 febbraio, 400 anni dal rogo con il quale è stato ucciso Giordano Bruno, il Papa Giovanni Paolo II, piuttosto in condizioni precarie, tramite una lettera del segretario di Stato, Cardinale Angelo Sodano, forse ve lo ricordate, inviata a un convegno in corso di svolgimento a Napoli sull'opera del filosofo Nolano, in occasione dei 400 anni del rogo, ha espresso profondo rammarico per la morte atroce di Giordano Bruno. E noi diciamo, finalmente,
giusto,
perlomeno rammarico, l'anno del perdono, cioè, chiediamo perdono a tutti, abbiamo chiesto perdono a tutti. Vi leggo il brano saliente di questa lettera, non l'ho scritto nel repertorio perché... ma ve lo leggo. Già comincia male. Anche se la morte di Giordano Bruno costituisce oggi per la Chiesa un motivo di profondo rammarico, tuttavia, questo triste episodio della storia cristiana moderna non consente, e quante cose non ha consentito questo Papa polacco, non devo fare commenti, già si registra tra l'altro, non consente la riabilitazione dell'opera del filosofo Nolano. E vabbè, fin qui. No. Non consente la riabilitazione dell'opera del filosofo Nolano, arso vivo come eretico. Perché c'è una motivazione. Il cammino del suo pensiero lo condusse a scelte intellettuali che progressivamente si rivelarono su alcuni punti decisivi incompatibili con la dottrina cristiana. Insomma, ma se è stato lo stesso Giordano Bruno nel corso del processo ad ammettere sempre che molte idee da lui espresse come filosofo contenute nelle sue opere non sono compatibili con la dottrina cristiana, quindi bastava che il Santo Uffizio gli negasse l'imprimatur già allora, no? Cioè era proprio necessario bruciarlo. E va bene, allora probabilmente sarebbe stato anche necessario bruciarlo. Ora, come si concilia in questa lettera di cui vi ho letto la parte saliente, in questa lettera papalina del 2000, l'espressione di profondo rammarico con la perseveranza di un tono inquisitorio che non toglie il marchio di eretico a Giordano Bruno, ma lo conferma? Cioè, che cosa dobbiamo pensare? Cioè, fate funzionare la mente, ci dice giustamente Tommaso Campanella. No, cioè dobbiamo pensare che il Papa, salto subito, no? E il suo segretario di Stato, il Cerino, sebbene con grande rammarico, no? Lo avrebbero acceso anche loro? E fermiamoci qui. La seconda cosa da dire è meno sgradevole. Guardate sul punto 6. Le studiose e gli studiosi di astronomia hanno dedicato a Giordano Bruno un cratere lunare e due asteroidi. E così si avvalora anche il riferimento da noi fatto a suo tempo che si trova nell'opera teatrale intitolata La tragica storia del dottor Faust del drammaturgo inglese Christopher Marlowe. Scrive Marlowe: i cardinali dormienti si affannano a condannare Bruno, lui invece è lontano, il suo superbo corsiero vola come il pensiero, vola alto nello spazio infinito del cielo. Ora vedete, in biblioteca, richiedendo un atlante lunare e sulla rete, cercando la mappa della Luna, no, potete andare a osservare dove si trova il cratere chiamato Giordano Bruno, sbarcateci, tra un po' sbarcateci prima voi, perché poi tanto poi arrivano subito gli altri. E mentre i due asteroidi della fascia principale dedicati a Bruno si chiamano 5148 Giordano e 13223 Cena Ceneri, e voi sapete che cosa vuol dire in riferimento all'opera La Cena delle Ceneri, che noi abbiamo studiato quasi all'inizio del nostro incontro con Giordano Bruno. Guardate, ci sarà un'immagine, una descrizione di questi due corpi celesti in biblioteca in rete? Io non lo so, non sono andato a cercare, cercatela voi, non ho avuto tempo. Nel luglio del 1598, quando a Napoli, dove sta nascosto, si rende conto di essere pedinato dagli agenti dell'Inquisizione, fra Tommaso Campanella, ben travestito, sotto falso nome, riesce a eludere la sorveglianza e via mare, a bordo di una nave da carico, fugge in Calabria e sbarca a Piana di Santa Eufemia, raggiunge Nicastro e di qui il 15 agosto 1598 arriva a Stillo, la sua città natale, e viene accolto nel convento domenicano di Santa Maria di Gesù, nel quale rimane tranquillo per poco. Che cosa lo mette in agitazione? Le lotte contadine che sono in corso, così come in tutta Europa, anche in Calabria, la nefasta occupazione spagnola alla quale bisogna fare opposizione, e beh, questa è un'altra storia di cui ci occuperemo la prossima settimana, procedendo con lo spirito utopico che lo studio porta con sé. Fra Tommaso Campanella, il Campanella teologo e il Campanella politico, come vedremo, ci esorta a esercitare la mente, perché secondo lui la mente umana è corroborata dalla potenza, dalla sapienza e dall'amore. Tre principi metafisici, tanto religiosi quanto laici, che sono sicuramente utili per non perdere la volontà di imparare. Per esercitare la mente in modo da poter investire in intelligenza, la scuola è qui e il viaggio continua. Buonanotte.